la Pasqua, si festeggia una volta all'anno, la realtà si festeggia tutte le settimane, no? Perlomeno la ricordiamo tutte le settimane. Quando è il momento che celebriamo la cena del Signore, noi ci ricordiamo quel momento. Il Natale invece, nel Natale ce ne ricordiamo una volta all'anno. Ma se non si fosse stato il Natale, non ci sarebbe stata la Pasqua. No? Quindi è più importante il Natale o la Pasqua? Non ne facciamo più di questo. Lasciamo il Natale. Però sicuramente il Natale, l'importanza spirituale del Natale è enorme, è immensa. Io di questo voglio parlare. Prendo dal profeta Isaia, che ci parla del Natale 700 anni prima che il Natale avvenisse. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli largisci una grande gioia. Esso si rallegra in tua presenza, come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti, il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percoteva addosso, la verga di chi lo opprimeva più spesso, come nel giorno di madre. Difatti, ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno date alle fiamme, saranno divorati dal fuoco, poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E mi fermo qui. A parte l'aspetto laico e consumistico del Natale, anche l'aspetto religioso, viviamo in una nazione di cristiani, 60 milioni di cristiani, ma credo ci siano molto pochi quelli che il giorno di Natale vanno in chiesa, qualunque chiesa. Ma vi ripeto, al di là della l'aspetto consumistico di quello religioso è l'aspetto spirituale, quello che dobbiamo considerare. È l'evento più grande della storia dell'uomo. Quello che accade il Natale, il giorno di Natale, non sappiamo, probabilmente non era l'inverno, che c'erano i pastori all'aperto, ma non importa quando è accaduto, ma quel giorno è stato un giorno, una notizia che, peraltro una notizia che è passata inosservata, perché quasi nessuno se ne accorge. Però con quel giorno è successo qualcosa di straordinario. E Isaia se lo racconta così, dicendo: un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, un bambino c'è dato, cioè un bambino c'è nato, cioè Dio si è fatto uomo. Amen. E' questo che dice. Un figlio è stato dato.
Adesso è acceso. Mi faceva dei segni lui, ma cosa vuole? Sentivate anche giù, no? Lo stesso. Adesso sentite meglio. Quindi un figlio ci è stato dato. Ma non è un bambino qualsiasi, è il figlio di Dio. Giovanni dice, e la parola, cioè il figlio, è stata fatta carne e abitato per un tempo fra noi. piena di grazia e di verità. Una storia inaudita. Dio, il creatore di tutte le cose, a un certo punto si fa uomo, decide di farsi uomo. E viene in mezzo agli uomini, viene a abitare in mezzo a noi. Benché fosse Dio, non si fece forte dei suoi diritti divini, ma mise da parte la sua straordinaria potenza e la sua gloria, assumendo l'aspetto di un servo e diventando simile agli uomini, tanto da sembrare tale quale a loro. Questa è la versione della lettera ai Filippesi nella Bibbia della Gioia, e rende molto bene. Il Dio che è puro spirito, perché Gesù lo dice, no, a quella samaritana al pozzo: Dio è spirito, e diventa un uomo vero, fatto di carne e di ossa. E questo è il Dio che nessuno può vedere e poi continuare a vivere, perché così Dio parla a Mosè: nessuno può vedermi e poi vivere. Ecco, quel Dio a un certo punto diventa un uomo che mangia, beve, ride, gioisce in mezzo agli uomini, alle donne, trattandoli come amici, e non va neanche da quelli troppo importanti, va proprio dalle persone meno importanti in mezzo a loro, e si siede in mezzo a loro, sta in mezzo a loro. Ma questo è una cosa che è difficile spiegare. Pensate allo scrittore di un romanzo, no? Che sta scrivendo un romanzo, quindi lui è lui che crea tutti i personaggi. A un certo punto si accorge che nel suo romanzo manca un personaggio, ma nessun personaggio che lui può pensare, può creare, è adatto, perché è un romanzo con che ha un lieto fine. Ma perché ci sia quel lieto fine bisogna risolvere un problema, e questo problema non può essere risolto da nessuno dei suoi personaggi che lui ha creato o che potrebbe creare. A un certo punto questo scrittore dice: beh, bisogna che diventi io un personaggio. Però per farlo proprio deve entrare nel libro, nella storia, ma ci deve entrare fisicamente. E come fa? Si trasforma in inchiostro, e quell'inchiostro incomincia a segnare delle parole sul libro che lui sta scrivendo, perché lui diventa inchiostro, ma rimane nello stesso tempo, rimane anche l'autore. È una cosa alla Matrix. L'avete visto Matrix? Non so se non l'avete visto quel film, no? Dice una cosa, non stiamo parlando. Eppure questo che è accaduto. Una sera, una notte a Betlemme, una sera tardi, insomma, comunque era sera probabilmente, nasce un bambino. Nel modo più normale possibile, non è vero, ma solo Maria e Giuseppe sanno che cosa è successo, nessun altro lo sa. E nasce un bambino nella maniera più normale possibile. Un bambino che vive, che cresce sottomesso ai genitori. Un bambino che poi diventa, quando diventa grande, viene riconosciuto come figlio del falegname. Ma come? Non è figlio del falegname quello? È una persona. Eppure quello è Dio. Pensate a Zaccheo, quando Gesù si invita a casa sua. E avesse detto a un amico: vieni a casa mia, sai, c'ho un ospite. Ah, chi è? Ah, no, è il figlio di Dio. Eppure è questo che è accaduto. Pochissimi, dicevo, sono coloro che se ne accorgono, che se ne rendono conto. Elisabetta, la cugina di Maria, perché quando Maria va a trovarla, Maria è incinta, e anche lei è incinta di Giovanni Battista, sente il bambino balzare in seno, E allora capisce che sta succedendo qualcosa di straordinario. Poi ci sono alcuni pastori, come abbiamo sentito, no? Che vengono informati dall'angelo di un fatto, ma pochi. Tre maghi, tre sapienti, che vengono da lontano, seguono una stella, non sanno neanche bene perché. E arrivano perché sanno che comunque sta succedendo qualcosa di straordinario. Poi c'è un vecchio, Simeone, uno che era sempre lì intorno al Tempio, che quando vede Giuseppe e Maria che portano il bambino per l'ottavo giorno, no? Per la circoncisione, si rende conto che quel bambino è un bambino speciale. Anna, anche lei una vedova, anziana, profetessa, che quando vede il bambino dice no, aspetta. Però di quanti stiamo parlando? Quindi nella più totale indifferenza, senza che nessuno se ne accorga praticamente, è successo un fatto incredibile. Dopo 30 anni, quel bambino si fa grande e diventa un faro, una luce. È questo che vede Isaia, una grande luce. Una luce che serve per illuminare, quindi per dare una guida alla vita di tutti gli uomini. Un uomo, un bambino che si fa uomo e che diventa quel bambino così nato nella più totale indifferenza, che si fa uomo, che diventa un consigliere ammirabile, eccezionale. Dirà Gesù: le parole che io vi ho detto sono spirito e vita, non sono parole qualsiasi. E quelli che lo ascoltano testimoniano e dicono: dove ce l'andremo mai? Tu solo hai parole di vita eterna. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai, resteranno in eterno. Consigliere ammirabile, che è colui che ci dona delle parole che sono, qui non si parla di saggezza umana, qui si parla di una saggezza che ci trascende, superiore. Le sue parole sono vita e ci danno vita, perché cambiano, hanno la forza, la potenza di cambiare il cuore dell'uomo, di trasformarlo. La parola attraverso lo spirito. Quel bambino così normale, ma che non è, che è straordinario, sarà chiamato Dio potente, perché Gesù non lo nasconde a nessuno. Io e il Padre siamo uno. E quelli che lo ascoltano, anche i suoi nemici, quelli che al suo vento lo vogliono uccidere, testimoniano di questo, perché dicono: noi non ti lapidiamo per quello che tu hai fatto, ma perché tu stai bestemmiando, perché sei uomo e ti fai uguale a Dio. Ma lui era Dio. Dio potente. Pensiamo ai miracoli che Gesù compie, miracoli straordinari. Ma quei miracoli non sono per dimostrare la bontà e l'amore di Dio, anche se ne sono sicuramente testimonianza, perché Dio è buono, Dio è amore. quei miracoli non sono per quello. Quei miracoli servono per testimoniare, sono dei segni, per testimoniare che ciò che Gesù era e ciò che Gesù soprattutto stava dicendo non erano i pensieri, i vaneggiamenti di un uomo, erano la parola di Dio che arrivava agli uomini in maniera diretta. È Dio che è sceso da dove era, si è fatto uomo per venire a comunicare qualcosa che nessun altro avrebbe potuto comunicare, nessun altro uomo. Nella storia della scrittura noi troviamo tanti uomini che a un certo punto, dei quali Dio si serve in maniera grandiosa, ma per fare questa cosa no, non c'è nessuno, come abbiamo letto poi nell'Apocalisse. Ci sarà solo uno che potrà aprire i libri, il leone della tribù di Giuda, Gesù. Sarà chiamato Padre Eterno. Qui ci mette un po' in difficoltà Isaia, perché noi sappiamo che c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e Gesù non può essere il Padre. No, è vero, e qui è una cosa complicata, forse bene non si può spiegare, però un fatto che Gesù dice ai suoi discepoli, agli discepoli che diceva mostraci il Padre, come da tanto tempo che mi conoscete non l'avete ancora capito, chi ha visto me ha visto il Padre. Dunque è lui, Gesù, che ci ha manifestato, ci ha fatto conoscere il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Nessuno ha visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che ce l'ha fatto conoscere. Non è vero che nessuno ha visto Dio, nessuno ha visto Dio nella sua forma spirituale, ma c'è qualcuno che ha conosciuto Dio come uomo, diventato fatto uomo, ma che era Dio. Sarà chiamato principe della pace, perché la pace tra gli uomini ha la sua radice nella pace tra l'uomo e Dio. Non ci può essere pace tra gli uomini se prima l'uomo non fa pace con Dio. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma io ve la do come il mondo non ve la può dare. È una pace perfetta. Quindi una festa, una ricorrenza di un fatto che è straordinario, che non si è mai udito, che non si è mai sentito, che nessuna religione racconta, perché è follia. Dio spirito che si fa uomo, vero uomo, e cammina in mezzo agli uomini. E noi diciamo, Dio non, Gesù non ci ha lasciato soli, ci ha lasciato il suo spirito, dice io ve ne vado ma vi lascio, perché io sono con voi tutti i giorni, e lo è, non più con, fisicamente, ma col suo spirito, che è la cosa più importante, perché il fatto che del Natale è un fatto soprattutto spirituale, riguarda ciò che Dio ha fatto per noi, e incomincia da lì con questo avvenimento assurdo, che poi da lì si arriverà alla croce, che sarà il compimento, ma di un piano che è incredibile. E allora vi lascio con questa meditazione proprio del Natale che non va vissuto una volta all'anno. Il Natale è qui presente, perché lo Spirito Santo è qui presente ed è in noi.